Ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate e bentornati a Calte, la trasmissione quotidiana di cultura di Radio Popolare con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, il numero per scriverci in diretta 331-62-14013 con sms, whatsapp, telegram oppure diretta a @popolarenetwork.it con una mail. Se volete scriverci in altri momenti con consigli, suggerimenti, segnalazioni, sono sempre molto gradite, cult@radiopopolare.it oppure la pagina Facebook Cult Radio Popolare che aggiorniamo di volta in volta. Saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Intanto ritroviamo Giovanni Chiodi con la sua ormai leggendaria, insomma, incontro ascoltatrici e ascoltatori quando facciamo il tour Falla con noi, che ne parlano sempre con grande affetto, lirica e classica in chiusura di questa puntata. Sarà con noi in diretta Monio Vadia, che è in scena al Teatro Carcano con Moby Dick. Oggi parleremo, questa è una settimana di numerosissimi debutti, lo sapete, ne abbiamo parlato anche in passato, quindi torniamo al Teatro della Cooperativa, dove Renato Sarti ha rimesso in scena la trilogia del benessere, poi capirete di che progetto si tratta. Ma adesso salutiamo un altro amico che sentiamo spesso a Cult, anche perché insomma di cose ne fa più di Carlo in Francia, come si diceva quando io ero piccola, non so se lo dice anche lui, è Saul Beretta. Buongiorno Saul, come stai? Bentornato.
Tornavo dalla guerra, lo accoglie la mia terra.
Lo so, purtroppo sono giorni in cui dire queste cose ha un sapore amaro, infatti, perché un tempo ci sembrava uno scherzo e adesso non lo è più, insomma, di gente che va in guerra a sproposito ce n'è tanta, ma noi in questo caso parliamo ma soprattutto parliamo di musica, sì. Uno strumento che da che mondo è mondo ha sempre unito. Musica Morfosi, come sempre, Saul Beretta, questo rappresenta in tutte le sue diverse forme, del resto il nome lo promette, e quindi non ci abbiamo mai riflettuto, no, sul fatto che voi vi metamorfizzate spessissimo, esatto, in tante cose differenti anche come formato. Di cosa parliamo oggi?
Parliamo di un appuntamento importantissimo di Giochi della Cultura, quindi spirito olimpico nella sua accezione migliore.
Perché ricordiamo, perdonami Saul, consentimi, sì? Lo ricordo, le Paralimpiadi in corso in questo periodo, naturalmente, esatto, dopo il grande, la grande gran cassa, spesso e volentieri anche un po' discutibile dal punto di vista della comunicazione sulle Olimpiadi recentemente concluse, quelle invernali. Adesso ci sono le Olimpiadi invernali paralimpiche, che sono in realtà interessantissime. Chiusa parentesi, stavi dicendo giustamente, nello spirito autentico
o paraolimpico, ma autentico, abbiamo uno dei concerti più importanti del nostro progetto, quello che ci vede domani sera in data unica al Conservatorio in Sala Verdi a Milano, con un bellissimo progetto che si chiama Manga Mozart, capitanato dal grande Giovanni Falzone con i suoi Freak Machine. Non avrà soltanto una formazione gigantesca, perché ci saranno anche i Sugarino Project, quindi abbiamo 9 fiati, basso, batteria, la tromba di Giovanni, e poi abbiamo il trio di tamburi giapponesi, Munedaiko. E quindi tu hai sferrato il tema, diciamo, della guerra. I tamburi giapponesi in realtà sono tamburi di guerra, ma sono tamburi di pace, nel senso che sono degli strumenti per la pacificazione interiore e spirituale. e quindi l'invito anche un po' al senso di questo concerto, che è sportivo nella sua gestazione, perché il gesto atletico sui tamburi è notevole, il gesto di danza, adesso non so quanti di voi hanno visto qualche volta dal vivo, ho avuto la fortuna di vedere dal vivo le meraviglie che capitano intorno ai tamburi giapponesi, ai tanti tamburi giapponesi, e Mozart è il nome tutelante di questo progetto, perché il lavoro che ha fatto Giovanni Falzone è quello di estrarre una serie di temi di Mozart, di ingigantirli, quindi renderli quasi manga, visibili, pop nella loro essenza, e affidarli a questa declinazione di strumenti strani accozzati insieme in una maniera super energetica. Il progetto ha avuto diverse gestazioni, ha debuttato all'HAC qualche anno fa in forma più piccola e adesso è nella sua forma di massimo splendore, con questo organico gigantesco da assaporare tutto dal vivo in conservatorio domani sera in Sala Verdi alle 20.45. Cosa si può dire d'altro?
Vogliamo entrare nello specifico del programma?
Ma allora, voi parlare, il programma comprende numerosi brani tratti dalle ouverture di Mozart da Ponte, ad esempio, ma anche Lacrimosa di Mozart, in una versione struggentissima. Devo dire che è il pezzo, diciamo, meno forse di tutto il programma, meno tamburoso, per intenderci, ma arriva dopo un'overdose sonora, in cui tipo come nella sequenza di Mozart, che arriva dopo il Confutatis Maledictis, Lacrimosa arriva e spalancherà le porte del cuore. Io spero che per il pubblico che viene e assiste sia un concerto di catarsi piena, nel senso che la potenza dei fiati e quella dei tamburi insieme ci aiuta un po' a sgorgare, a tenere libere le energie che ci portano verso l'alto, che credo che ne abbiamo tanto bisogno, e sia uno dei ruoli che la musica e lo stare insieme in una sala abbia da fare in questo momento, non farci prendere da questa puzza di odio e di guerra che abbiamo tutti.
Di intolleranza.
Esatto.
Possiamo prenotare sul sito di Musica Morfosi o prenotiamo sul sito del Conservatorio?
Allora, la verità è questa, che gli amici di Radio Pop, come gli amici di Musica Morfosi, dalla pagina di Musica Morfosi hanno una super produzione, perché soltanto per oggi, penso che fino ad oggi, c'è ancora un posto unico senza prevendita a 15 euro.
Ah, però.
Esatto, quindi un super scontone, era una promo valida per noi, però la spendiamo per gli amici di Musica Morfosi, la spendiamo agli amici di Radio Pop, che sono amici di Musica Morfosi. Se arrivate invece senza prenotazione, senza questo giochetto, costa 25 più prevendita, e quindi insomma è un bello scontino, diciamo. E gli under 30, che vorremmo averne ancora di più di quelli che già tanti hanno prenotato, c'è un prezzo a 5 euro. Quindi è veramente per i giovanetti o i giovanoni, ormai 30 anni è una buona età. Questo si può fare invece soltanto alla porta, quindi gli under 30 con un bel documento d'identità hanno un biglietto a 5 euro e possono, io suggerisco di venire alla porta. Invece i più maturi conviene scrivere una bella mail, andare sul nostro sito musicamorfosi.it, c'è un bannerone in questo momento, seguono le indicazioni e hanno questa bella opportunità di rimpolpare il pubblico del conservatorio con uno spettacolo. Io suggerisco di non perdere, perché è davvero una data unica, è davvero una sinergia molto speciale che lo mette insieme così tanti musicisti in una sala così bella, con un progetto che, quando vedrete Giovanni quanto è esaltato, capirete quanto
va bene
preparato il lavoro. Noi ci prepariamo a fare la generale fra un paio di minuti, un paio d'ore, quindi all'una e mezza abbiamo la generale. Quindi.
Allora, buona generale, ricordiamo gli estremi.
Gli estremi, Milano, Conservatorio Giuseppe Verdi, venerdì 6 marzo, ossia domani alle 20.45, Manga Mozart con Giovanni Falzone e Freak Machine, Mune Daiko, che è il trio di tamburi giapponesi, e il Sugarino Project. Biglietti super scontati solo sul sito di musicamorfosi.it.
Benissimo, grazie a Saul Beretta e buon concerto. A risentirci, un saluto
ciao
a Giovanni
a tutti,
Falzone.
Manga Mozart per tutti, viva Giovanni.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Siamo tutti in pace con i sensi degli altri, con i nostri invece non sappiamo che farci. Ed io che resto qui a perdermi, a parlare di te anche nei vicoli vicinissimi, non riusciamo a trovarci. E vorrei sapere cosa fai, ma non non è male questa nostalgia, lo sai che ci perdoniamo sempre e siamo sconosciuti per la gente che non ci capirà mai. Lo vedi, io e te, la strada è una giungla, buttiamo alla luna come animali notturni. Io e te, facciamo paura, troviamo una scusa per scomparire e dire, ignora la parola fine, io non so più a chi appartengo se vai via. Io e te, la strada è una giungla, buttiamo alla luna come animali notturni. Potrei svegliarmi con te ogni mattina e guardare l'alba come fosse la prima. Addormentiamoci davanti a un film, se vuoi dormire con me, quando mi guardi fai voragini ed io non mi difendo più. Fuori è pieno di persone, ma lo sai che nessuno ci capirà mai. Lo vedi, io e te, la strada è una giungla, animali notturni. Io e te, facciamo paura, troviamo una scusa per scomparire e dire, ignora la parola fine, io non so più a chi appartengo se vai via. Io e te, la strada è una giungla, puntiamo alla luna come animali notturni. Ti giuro che non so più come dirtelo, ma appena tu te ne vai manca ossigeno. Il cielo è bellissimo, dammi la mano che andiamo in un posto qualunque, non serve sia lontanissimo. Per scomparire che dire, ignora la parola fine, che non so più a chi appartengo se vai via. Io e te, la strada è una giungla, puntiamo alla luna come animali notturni.
Ed è proprio Animali Notturni il titolo del brano che Malika Ayana ha portato a Sanremo e che abbiamo ascoltato nella versione invece da diffondere in onda, che ha degli arrangiamenti ovviamente diversi da quelli per l'orchestra dal vivo di Sanremo e che personalmente preferisco. Mentre vi approfitto insomma del brano di Malika Ayana per ricordarvi cosa fa Radio Popolare per la settimana dell'8 marzo, che terminerà ovviamente con una giornata speciale proprio domenica 8 marzo, in cui le trasmissioni di Radio Popolare saranno declinate con un pensiero che percorrerà tutta la giornata in funzione appunto dei temi dell'8 marzo, sia nelle trasmissioni del mattino sia nella diretta che prenderà il via nel primo pomeriggio con collegamenti con le manifestazioni di Milano e di Roma e tante ospiti, tante interviste. Vi ricordo che lo spettacolo Voce contro la violenza, il progetto degli studenti ed ex studenti del liceo Vittorio Veneto di Milano, nato all'indomani della tragica morte di Giulia Cecchettin e che ormai da due anni, anzi più di due anni, gira l'Italia ed è approdato anche lo scorso 3 di marzo nel nostro auditorium, verrà proprio il 9 di marzo diffuso, perché appunto lo hanno visto gli spettatori e le spettatrici che erano in auditorium lo scorso 3 marzo, ma verrà diffuso il 9 di marzo nell'orario del Suggeritore Nightlife, la trasmissione dedicata al teatro di Radio Popolare, alle 21.30. Invece domani, venerdì 6 marzo alle ore 20, altro appuntamento in presenza nell'Auditorium Demetrio Strato. Siran, le voci della rivolta, ci saranno Leila Mandrelli, italo-iraniana, traduttrice e interprete, e Delae Bandei, che ha partecipato alle manifestazioni in Iran dello scorso gennaio con la giornalista del Corriere della Sera Greta Privitera. Prenotazioni @radiopopolare.it, l'appuntamento è sempre alle 20 nel nostro auditorium. Sabato 7 marzo, invece, sempre nel nostro auditorium, a partire dalle 19, prenotazioni@radiopopolare.it, c'è la visione del nostro, a partire dalle 18, è la visione del nostro filmato realizzato da Studio Azzurro, che era presente fra le installazioni della mostra 50 e 50, la fabbrica del vapore, che molti di voi hanno visitato, proprio su richiesta di chi non è riuscito a vederlo interamente, un video di più di 50 minuti. Tiziana Ricci ha organizzato una visione con presenza di diverse ospiti, tra cui naturalmente Giovanna Calvenzi, che ha curato tutto il progetto della mostra 50-50. Sempre sabato, a partire dalle 20, ci troviamo a Mare Culturale Urbano per Se non possiamo ballare, non è la nostra rivoluzione, il titolo che abbiamo dato anche l'anno scorso, alla festa delle donne di Radio Popolare. Si balla con la musica delle DJ, delle nostre DJ Elisa Graci e Missing Red, l'ingresso è libero. Mare Culturale Urbano si trova in via Quinto Cenni 11 a Milano. Poi, come vi dicevo, domenica la nostra giornata con trasmissioni speciali, una lunga diretta, e poi invece lunedì 9 marzo, giorno dello sciopero contro la violenza di genere, anche il palinsesto prevederà una serie di modifiche per l'adesione allo sciopero di molte lavoratrici e lavoratori di Radio Popolare. Ma questo, insomma, ve lo racconteremo mano a mano che si snoda la settimana. Fra poco invece ritorniamo a parlare con un altro nostro carissimo amico e artista, Renato Sarti, per la trilogia del benessere. Come vi avevo anticipato, parliamo di trilogia del benessere, tre atti unici, il testo, la regia di Renato Sarti, in scena lo stesso Renato Sarti, Astrid Casali, Michelangelo Canzi, musiche originali di Carlo Boccadoro, scene e costumi di Carlo Sala, Hubert Weskemper alla consulenza audio. Ci sono insomma tante collaborazioni che riportano in scena al Teatro della Cooperativa la trilogia del benessere, che è un progetto che va commentato, introdotto proprio da Renato Sarti, che abbiamo raggiunto. Buongiorno Renato, eccoti.
Buongiorno, grazie. Buona giornata agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Raccontiamolo questo progetto dall'anno zero, insomma, da quando è nato.
Allora, è nato nel 1987.
Esatto.
Si chiama Trilogia del Benessere in senso molto ironico, poi lo capiranno gli ascoltatori e le ascoltatrici. È composto da tre atti unici: Libero, il battesimo, è la storia di un bimbo che nasce in carcere, figlio di disastroso rapporto fra un drogato e una prostituta. Spartaco, la comunione, un tossicodipendente che per una manciata di soldi accetta di bucarsi in diretta a una trasmissione televisiva, e Pasquale e Natalina, estrema unzione, la storia di due vecchietti che la notte di Natale se la passano non benissimo e a modo loro. Non spoilerizzo niente, però tutti i tre testi hanno un finale che non si sa che fine fanno il bambino piccolo, il tossicodipendente, i due vecchietti. È un punto di domanda, anche se si potrebbe pensare che finisce male. Nasce nel 1987, l'avevo scritto perché a quel tempo lì scrivevo un po' di getto e mi aveva sempre colpito il fatto che insomma nel mondo di allora, ma oggi ancora di più, c'è questa grande differenza fra coloro che sguazzano nell'oro e nello spreco e chi invece non ha di che campare. E non avendo che campare poi prende strade che sono quelle della droga, l'alcolismo, la violenza, la malavita, eccetera, eccetera. E volevo mettere in evidenza proprio questo mondo qui, che certe volte si fa finta che non esista, ma c'è, esiste, insomma, anche nella nostra città di Milano. Basta andare in giro la sera, la notte, senza andare proprio a Rogoredo, ma in qualsiasi periferia ci sono, ma in tutto il mondo, insomma, ecco. Faccio un esempio che potrà sembrare scorbutico. La guerra più tremenda nei confronti dei bambini, con tutto il rispetto e so cosa sto dicendo, non è quella di Gaza o quella di Kiev o quella adesso nella guerra di adesso, è quella economica. Muore un bambino ogni 5 secondi, nei 5 minuti, dati UNICEF, Banca Mondiale, Organizzazione della Sanità Mondiale, 6-7 milioni all'anno per miseria, fame, mancanza di cibo, acqua, malnutrizione, mancanza di medicine, eccetera. C'è una guerra economica, come lo chiamano gli economisti, che è la più pesante al mondo. Questo per dire che quella differenza, che allora negli anni, fine degli anni 80, fra chi aveva tanto e chi aveva poco, era già rilevante, oggi macroscopica.
Certo. Insomma, è una cosa che hanno dichiarato tanti illuminati osservatori, insomma, e persone come te che a questo aspetto hanno dedicato forse anche un po' tutta la vita, no? Cioè a quello di raccontare le storie degli ultimi o comunque di tenerne conto. Trovo che sia molto interessante quanto sia attuale la tua trilogia del benessere proprio adesso e proprio in una città come Milano, per i tanti motivi di cui fortunatamente in questa emittente parliamo spesso. Insomma, le disparità si sono molto aggravate, c'è una narrazione della città che sta diventando grottesca, almeno da parte di alcuni, e quindi dovremmo veramente ritrovare lo spirito di una Milano diversa, che so che esiste ma che non viene mai o quasi mai, no?
Comunicato.
Così, soprattutto da chi deve promuoverla questa città, certo, o certo, quello che fa.
Il primo dei tre atti unici ai tempi lo lesse un aiuto di Strehler, Ettore Gaipa, oltre a Gianni Santuccio, che era un attore con cui avevo lavorato, e lo raccomandarono, cioè parlarono con Strehler. Strehler mi mise in scena, era il più lungo dei tre atti unici, più corposo, anche se a Strehler piaceva di più quello dei due vecchietti, ma mi diceva: Renato, dura 7 minuti, non posso mettere in scena una roba di 7 minuti, dai, insomma, sarà bravo. E quindi aveva messo in scena Libero con Giuliana Dessio e Mattia Sbragia.
Tu invece adesso sei in scena con due giovani interpreti, poi Michelangelo Canzi, insomma, ci siamo molto affezionati anche in virtù di un suo recente lavoro che ha avuto tanto successo.
A Volo d'Angelo, sì. Beh, ma devo dire che Michelangelo è stato, quando faceva quell'iniziativa Scuola Lavoro, Scuola Lavoro, lui a 16-17 anni era venuto nel nostro teatro a fare Scuola Lavoro, adesso mi ricordo come si chiama, non è Scuola Lavoro, una roba del
alternanza
genere.
Alternanza Scuola Lavoro, sì.
Alternanza Scuola Lavoro, sì, e aveva incominciato, parlo di 17 anni, quindi un po' di anni fa, l'abbiamo sempre seguito, un ragazzo talentuoso, molto, molto dinamico, molto...
Poi come dice lui veramente è cresciuto alla Barona e quindi lui quando parla di certe cose sa di cosa parla.
Sa di cosa parla, sì. In questo caso qui, siccome il primo atto unico parla di questo bimbo che, come all'inizio dell'atto unico, sparisce un gatto, alla fine questo bambino che nasce in carcere e per questo si chiama Libero, anche lì l'ironia non manca, sparisce anche il bambino, In questo caso qua abbiamo avuto, diciamo così, lavora con noi Astrid Casali, che è figlia di Casali, quello della Comuna Baires, e che lei ha appena avuto un bambino e quindi, diciamo così, c'è un'adesione al personaggio molto più forte di quello che potrebbe averlo un'altra attrice, perché lei parla, sa di cosa parla, sa cosa, dell'amore materno, sa dell'importanza, no, di questo sentimento, quindi, diciamo così, ho avuto la fortuna di lavorare con due attori che sono veramente splendidi, giovani ma anche molto splendidi.
Bene, allora, dunque, lo spettacolo è in scena fino?
Il 15.
Ecco.
Fino a quella domenica dopo.
Perfetto.
Questa quella dopo.
Allora, è periodo in cui ci fa molto piacere sottolineare operazioni come quella che riporta in scena Renato Sarti, perché non solo perché il Teatro della Cooperativa lo seguiamo sempre, perché Renato è un amico, perché insomma perché conosciamo la trilogia, ma perché è veramente il momento di farlo, cioè non possiamo non partire, a mio avviso, anche dalla nostra città per cambiare mentalità.
Posso vantarmi un attimo ancora di una cosuccia piccola? C'è il tempo, ma per una piccola citazione, ai tempi Claudio Magris, Strehler stava mettendo il Faust in scena, circolava intorno al teatro, al piccolo teatro di Milano, per chi non conoscesse Claudio Magris, un germanista di fama internazionale.
Certo, fai bene a ricordarlo, perché, ma...
Ecco, scrisse una cosa, questo testo, che mi ha aiutato molto nella comprensione di quello che avevo scritto. Non direi affatto che il suo sia un teatro naturalistico, ma piuttosto una specie di sacra rappresentazione che cerca di andare al fondo della violenza e del dolore, la ricerca di un riscatto, una sofferenza quasi antica, direi arcaica. Questo per dire che il tentativo che sto facendo io è proprio quello di elevare questa sofferenza a qualcosa di più alto, qualcosa di più sacrale, ma forse ho troppa ambizione.
Allora, grazie, le parole di Claudio Magri si ricordano anche il fatto che qualunque tipo di critica, recensione, commento, osservazione su un esito artistico servono anche all'artista o agli artisti,
certo,
per capire cosa hanno fatto.
Sì,
cioè, non servono...
Di getto ho capito tramite loro cosa ho scritto.
Esatto. Grazie Renato Sarti, allora,
grazie a, voi, grazie,
a risentirci,
grazie.
Teatro della Cooperativa,
grazie,
Trilogia
ciao.
Del Benessere, ve lo consigliamo naturalmente, e adesso c'è lo spazio pubblicitario, torniamo fra poco con la seconda parte di Cult. Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12:30, come vi anticipavo da sommario. Ritorniamo a una delle opere più immortali, più straordinariamente metaforiche e potenti della storia, della letteratura e ormai anche del teatro occidentale. Herman Melville, Monio Vadia, perché li metto insieme, perché fra un attimo sentiremo la voce di Moni, protagonista di Moby Dick in una versione diretta da Guglielmo Ferro, in scena fino a domenica 8 marzo al Teatro Carcano, con questa che giustamente, come le note allo spettacolo ci ricordano, è la storia di un'ossessione epica con radici molto antiche che possiamo far ascendere a Shakespeare e ai grandi maestri del dramma, quindi al di là di ogni improbabile naturalismo, Moby Dick diventa insomma la storia di una tentazione diabolica per un gruppo di uomini. Almeno questo mi sembra di avere capito. Lo chiedo però a Monio Vadia, a cui do il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno Moni.
Sì, grazie intanto per la bella presentazione. Voglio solo ricordare subito, così non mi dimentico, la drammaturga che ha preparato, che è Michela Miano, che è stata straordinaria, perché
bene,
quello è un monumento muoversi lì, e lei è stata veramente brava. La scenografa Fabiana Di Marco, che ha fatto una scena straordinaria, e hai tu nominato Guglielmo Ferro, che è veramente un regista magnifico, col quale lavorare è un privilegio, perché non crea la minima tensione, pur ben sapendo dove vuole arrivare. Quindi ecco, ci tengo a dire, è una compagnia tutti formidabili, come persone e come interpreti. Ora, venendo a questa ossessione del capitano Achab, io ho percepito nell'affrontare questo personaggio l'idea che sì, l'obiettivo dell'ossessione nel racconto e anche quello che rimane così anche quando si parla di Moby Dick, tutti immediatamente pensano a questa balena Leviatano,
sì,
terrificante, descritta grande come un'isola, però Achab, io ho riscontrato che la sua ossessione sì, è per questo, va bene, che incarna l'orrore del creato,
sì,
perché un mostro viene descritto invece povere balene. Comunque, e lui ha, Achab, una visione del mondo assolutamente nichilista. Il contrasto fra lui e Starbuck, il primo ufficiale, che è il suo antagonista, che è un quacchiaro, sai, ho scoperto, non lo sapevo prima dall'interprete Matteo Milani, che viene da Quake, sai, sì, tremare,
sì,
quel tremore religioso.
The Quakers, sì, era la passione religiosa che fa fremere il corpo.
E lui è tutto rifarsi a Dio, alla meraviglia del creato, al rispetto del creato. Per esempio, quando vedono il primo branco di balene, lui dice: ah, il Signore ci manda le sue creature, e poi dice subito: però noi stiamo attenti a non colpire un ventre gravido. Ecco, quindi si preoccupa di questo. Invece Achab ha una visione totalmente nichilista. A un certo punto dice a Pip, il mozzo, in una scena, gli parla di Moby Dick, perché lui è stato nella bocca di Moby Dick, gli è rimasto storpio, però poi gli dice: vedi ragazzo, intorno a noi c'è solo il vuoto, e il vuoto è bianco,
sì,
come tutto ciò che c'è dietro alle meraviglie di Nostro Signore. Cioè, dietro le meraviglie del creato c'è l'orrore del vuoto, il vuoto è bianco come Moby Dick. Poi dirà, in un confronto con Starbuck, gli dirà: guardi gli oggetti visibili da fuori, Starbuck, sono solo maschere, maschere di cartapesta. Me lo ha insegnato la grande balena bianca, anche lei è un mostro eppure è solo una maschera. ma quello che io odio soprattutto è ciò che si cela dietro a quelle maschere, gli arcani malefici che paralizzano e terrorizzano l'uomo sin dalla notte dei tempi. E poi dice ancora: i mali che devastano la specie umana e la lasciano vivere solo con metà del cuore.
È un testo che interroga profondamente, a mio avviso, esatto. Ma vorrei sapere che cosa ne pensi tu, che ci sei dentro veramente in questo momento. L'identità maschile nella sua, come dire, contraddittorietà profonda. Tant'è vero che il rapporto che tu adesso accennavi fra ACAB e Starbuck diventa centrale nel vostro lavoro, no?
E certo, anche perché lui alla fine, quando lui va incontro alla morte, cioè convinto di ammazzare Moby Dick, lui dice a Starbuck, gli dice: Starbuck, ma allora lei non ha capito, noi uomini siamo come degli stupidi verricelli costretti a girare, il destino funge da leva. E poi prosegue dicendo: guardi nella profondità e vedrà un continuo inesorabile massacro. Chi ha messo lì tutte quelle creature perché si divorassero l'un l'altra? E poi: dove vanno i marinai? Dove vanno gli assassini? E dice: chi è il giudice di tutto questo, quando il giudice stesso è trascinato alla sbarra?
Come non pensare al contemporaneo sentendo le tue parole?
È pieno di questi ACAB ossessionati. E in realtà io dico, per esempio, che dietro a Netanyahu, faccio questa cosa, si cela uno spaventoso antisemita.
Sì.
Perché vuole tutti gli ebrei lì? Perché un ebreo non può vivere dove diavolo gli pare a lui?
Moni, grazie.
Si cela sai, il male. Infatti il grande Norman Finkelstein dice che Israele è un lunatic state, è uno stato psicotico.
Sono tutti... Capisci? Sì, capisco perfettamente, sì. Capisco e rifletto.
Hanno interiorizzato il carnefice attraverso un meccanismo di psicosi.
Sì.
Di psicosi. Terribile, è una cosa terribile, veramente terribile, ma di questo si parlerà più avanti, quando secondo me la vicenda sionista finirà.
E, insomma, noi torneremo a parlarne certamente con te, grazie intanto per questi spunti. Torno al Moby Dick a partire da queste tue parole riferite al contemporaneo, anche per dire che Moby Dick, altra cosa che forse non si ripete abbastanza, è un testo profondamente psicanalitico nell'esposizione di una psicosi collettiva.
Sì, perché anche questo discorso della hubris, no? ACAB è convinto che lui, questo vuoto, che lui trasforma il destino umano in un'azione che almeno dimostra che può tenere il confronto con questo creato terribile. E guarda, se invece per Starbuck, il creato è meraviglioso, ed è quello che pensano tutti i religiosi.
Sì.
Il creato è un capolavoro, è il peccato che lo rende malvagio. Ma io penso che una cosa sul creato, parlando a proposito del Moby Dick, è bellissimo il finale del Giobbe, in cui Dio scende, perché Giobbe l'ha chiamato al confronto, invece di dire il confronto magnifica il creato, però non risponde perché Giobbe è conciato come conciato, e la risposta implicita è: Giobbe, tu mi sei riuscito male, secondo me. Il creato è meraviglioso e tu mi sei andato male. E questo è una specie di ribaltamento, ma che dà ragione dell'aspetto ossessivo e dell'aspetto tragico dell'esistenza dell'uomo nel creato.
È una riflessione molto profonda e interessante che ci hai ricordato anche in altre occasioni e che ti ringrazio per aver risollevato anche in occasione della nostra breve conversazione. Noi vi ricordiamo invece ancora una volta che Moby Dick sarà in scena al Teatro Carcano fino all'8 marzo. Ringrazio e abbraccio Moni Ovadia come sempre.
Grazie come sempre della vostra così attenzione nei miei
del nostro affetto, grazie, possiamo dirlo più semplicemente.
Sì, sai, io sono quando è nata Radio Popolare ero già un adulto, era già un uomo.
E quindi non potevi, insomma, non mostriamoci troppo, allora non ci si mostrava poi così affettuosi, adesso per fortuna lo possiamo fare, no?
Ecco. Cioè, guarda, vabbè, i bei rapporti umani sono l'unica cosa che conta, il resto è tutta fuffa.
Hai ragione, a risentirci, un saluto a Monio Vadia. Ciao, ciao. 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 E allora, grazie per essere stato con noi, parole che come sempre, almeno personalmente, mi aiutano a riflettere anche in una maniera diversa da alcune delle inevitabili osservazioni e conclusioni a cui cerchiamo di arrivare. Fra poco noi ritroviamo invece la nostra rubrica di lirica e di classica con Giovanni Chiodi. Prima però ho ritrovato un brano che a me piaceva molto nel 2017 di Moby, lo dedico in modo anche scherzoso, un po' ironico, al Moby Dick che ha per protagonista Monio Vadia, al Carcano fino all'8 di marzo, In This Cold Place, il titolo mi sembra adatto a Moby Dick.
I'm
Moby, In This Cold Place, il testo in realtà è tutt'altro che leggero. I've been looking for a savior, ho cercato un salvatore da tutte le parti senza trovarlo. Adatto ai discorsi che ci ha fatto, come sempre illuminanti, Moby, sul Moby Dick in scena al Teatro Carcano, i discorsi che ci ha fatto Monio Vade un attimo fa, che ne è protagonista, mentre adesso, come vi dicevo, la nostra rubrica di musica classica e lirica con Giovanni Chiodi. Ed eccoci con Giovanni Chiodi. Ciao Giovanni.
Ciao Ira. Allora, super lirica questa settimana. Allora, sono ancora in corso fino a sabato, sabato 7 marzo, le recite di Macbeth al Teatro Regio di Torino, che è una nuova produzione molto attesa, con la direzione di Riccardo Muti e la regia di Chiara Muti. Teatro in fermento, sia nelle maestranze sia nel pubblico, perché Muti, come si sa, non dirige più opera in teatro, fa solo eccezioni sporadiche, e i musicisti e i dirigenti del Teatro Regio hanno saputo evidentemente creare un clima confortevole che lo hanno spinto a ritornare dopo, ricorderete, il ballo in maschera di 2 anni fa, con un nuovo allestimento verdiano che naturalmente è Macbeth, opera molto amata, molto eseguita da Muti, e qui ripresentata con un cast giovane, un'orchestra devo dire in grandissima forma e un coro eccellente. Quindi la prima cosa da sottolineare, infatti, all'ascolto è veramente la prova di alto livello dei musicisti del Regio, evidentemente galvanizzati ma anche bravissimi di loro. Si percepisce molto bene nel suono orchestrale, nell'abilità con cui tutti proprio rispondono compatti ed espressivi, soprattutto in tutti i settori. Il coro poi, che Ira nel Macbeth ha, come sappiamo, una grande rilevanza, grazie anche al passo impresso da Muti, alla cura della parola, si copre secondo me letteralmente di gloria in tutti i suoi interventi, con alcune questo patrio oppressa molto doloroso, molto malinconico, molto teso e fraseggiato. La cura della parola è l'altro aspetto che colpisce in questa esecuzione, una cura addirittura esaltata. Macbeth si presta, devo dirlo, anzi esige di essere risolto nel canto e sulla parola, e Muti ha a sua disposizione i due cantanti che lo seguono molto bene, Lydia Friedman e Luca Micheletti, che da questo punto di vista sanno scavare nel testo con risultati molto interessanti. Lydia Friedman, Lady Macbeth, ha al suo attivo un rodaggio con questo ruolo che le consente di emergere e finalmente di imporsi. Lo dico perché non ho lesinato in passato giudizi più severi, ma devo dire che in questa occasione è stata egregia. Luca Micheletti ha, lo dico subito, un solo tallone d'Achille per mio conto in zona acuta, soprattutto quando è più esposto, quindi pietà, rispetto, onore, ma sono solo momenti, nel resto è un grande fraseggiatore, diciamo pure eccezionale, e si sente. Quindi duetti concertati tutti finissimi, il tenore Giovanni Sala è esile come MacDuffin, ma l'aria l'ha tornita al cesello, e banco il basso Mahram Huseynov, azerbaigiano, che ha una bella voce e un buon fraseggio. Legge bene anche i comprimari su tutti, Chiara Polese. Concertazione di Muti, attentissima al testo e ai dettagli, in una maniera addirittura spasmodica, visione tragica e dolorosa della vicenda, tempi articolati soprattutto nel primo atto, poi dal secondo in poi la scelta è per un passo più disteso, più lento, tirato appunto fino allo spasimo. Quindi un Macbeth quasi wagneriano, nel quale la capacità di trovare colori e sfumature però cerca di trovare e trova una miriade di particolari nuovi. Quindi è un Macbeth musicalmente molto diverso dai suoi ultimi, molto scavato, più analizzato, più scuro, eppure mobile. Infine regia di Chiara Muti, artista che avevo apprezzato, forse ero stato uno dei pochi nel Guglielmo Tell alla Scala, l'ultima cosa che ho appunto visto di lei. Dunque la donna è coltissima, intelligentissima, scrive un programma di sala che è addirittura un poema. La prospettiva di fondo è quella di una tragedia interna a Macbeth, le streghe sono il suo subconscio, in scena un occhio indica lo sguardo interno su cui lo spettacolo si basa. La Lady è il male che irretisce il bene, il guerriero che parte buono arriva a macchiarsi dei più efferati delitti in un'escalation impressionante che dal bene lo porta alla malvagità assoluta. Sia Lydia Friedman che Luca Micheletti, per chi non li avesse visti mai in scena, sono anche dei formidabili attori. Direi che l'idea è interessante, nel primo atto il migliore riesce, e poi non decolla, dal secondo atto in poi qualcosa non funziona, i costumi sono d'epoca, dominano i toni del nero e del grigio, quindi è un Macbeth desolante in bianco e nero, insomma qualcosa non si sviluppa, diciamo così. Ad esempio le danze, che sono danze come giusto che siano, però non hanno una coreografia che ti fa ricordare qualche cosa, quindi l'idea di base c'è, ma mi aspettavo un po' di più. Successo trionfale, teatro strapieno e festante, muti idolatrato, ma grandissimo successo devo dire anche per i cantanti, in particolare per la Friedman che ha molto colpito il pubblico e per il coro diretto da Piero Monti. Intanto noi ritorniamo alla Scala perché è iniziata domenica la maratona Ring,
sì.
Martedì sera una grandissima Valchiria di cui vi parlerò, ve la racconterò per bene, stasera abbiamo Siegfried e sabato il Crepuscolo degli Dei, quindi ci dovremo tornare, questa vi ricordo ci sono due maratone, la prima diretta da Alexander Soddi che è quella che seguo io, è l'evento del mese di marzo, non c'è ombra di dubbio, l'evento internazionale del mese di marzo, il teatro è esaurito fino all'ultimo strapuntino e con un pubblico, devo dire, di livello, ho notato soprattutto straniere, si vede che gli altri, soprattutto i giovani, sono appollaiati nel nostro amatissimo Loggione, però è stata veramente, sta venendo fuori una cosa molto, molto speciale, molto particolare e quindi ve la dovrò raccontare. Ti dico soltanto una cosa, che rivedendo la regia di Mac Vicar, che era forse l'anello debole dell'anello di Belungo, devo dire che la sto apprezzando in maniera particolare e quindi cercherò di spiegare in che modo c'è stato questo, non dico cambio di opinione, ma insomma rivedere, forse perché vedendo insieme tutte le quattro opere riesci a comprendere di più, insomma, la filosofia del regista.
Bene, allora grazie e attendiamo con ansia di risentirti giovedì prossimo. Allora, come
grazie.
Sempre, un ringraziamento e un abbraccio a Giovanni Chiodi. Ciao.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao. E allora siamo arrivati al termine di questa puntata di Cult. Andate sul sito di Radio Popolare per scoprire tutte le iniziative che vi ricordavo precedentemente nella nostra prima parte e che Radio Popolare mette in campo in questa settimana che condurrà appunto la giornata dell'8 marzo. Ricordatevi che il modo per prenotarvi per gli appuntamenti in auditorium è sempre prenotazioni@radiopopolare.it, mentre invece la serata di sabato 7 a Mare Culturale Urbano è a ingresso libero. È tutto per quest'oggi, la linea adesso va alle notizie delle 12:30. Un saluto da Ira Rubini, grazie per essere stati all'ascolto. By her crime, by her crime.